Ecco, la parola diaspora significa dispersione ed è una parola che è stata usata soprattutto in riferimento alla storia del popolo ebraico, un popolo che è stato disperso da secoli, quantomeno dal 135, anno in cui l'imperatore Adriano a Gerusalemme, per far sì che gli ebrei non fossero più radunati attorno a ciò che rimaneva del loro tempio, li allontanò dalla loro terra. La dispersione ebraica si è concentrata soprattutto in due grandi zone del mondo. La prima zona attorno al Mediterraneo, paesi come la Spagna, il Maghreb, parte della Francia. La seconda zona nell'est Europa, la Germania, la Romania, l'Ungheria, la Polonia, la Russia. Tra gli ebrei che vivevano al confine tra la Polonia e la Russia, nel 1700 nacque un movimento spirituale. Un movimento spirituale che aveva il desiderio di uscire da quella situazione di stasi che si era creata nella spiritualità ebraica, perché l'attesa del Messia non trovava compimento. Quindi il continuo attendere il Messia che non giungeva aveva in qualche modo rallentato lo slancio spirituale. Le regole, che tipiche sono del mondo ebraico, avevano appesantito questo rallentamento. E allora un grande rabbino chiamato il Baal Shem Tov diede inizio ad una spiritualità che si fondava su quest'idea: qualsiasi azione quotidiana, la più impegnativa, la più grande, la più semplice, la più facile, qualsiasi azione quotidiana, se sono fatte con uno spirito di purezza e con un animo limpido, possono santificare il mondo. Tutto questo richiede alle persone che si radunarono attorno a lui uno slancio spirituale fortissimo, connotato da un grande risveglio e da un grande entusiasmo interiore. Nacque così un movimento dalla parola entusiasti, che in ebraico è chassidim, chiamato appunto gli chassidim. Costoro riqualificarono tutta la spiritualità ebraica di quella zona d'Europa, la rilanciarono e soprattutto diedero alla vita quotidiana un sapore buono, un sapore bello. Diventava per coloro che appartenevano a questo movimento una cosa estremamente gioiosa fare tutto ciò che quotidianamente eri chiamato a fare, perché sapevi che potevano dirti a Dio, al di là delle regole e delle prescrizioni da osservare, al di là dell'attesa del Messia. Era bello vivere in Dio tutto ciò che la vita quotidiana ti offriva. All'origine di questo pensiero non c'era una semplice intuizione, ma c'era una verità teologica forte dell'ebraismo, che divenne ancora più forte nel movimento degli assiri. Questa verità teologica si fonda su un'idea che in ebraico si chiama Tzitzum, che vuol dire questo: che Dio, quando ha creato il mondo, si è contratto. Contraendosi, ha fatto sì che intorno a sé si creasse qualcosa. Quindi la creazione non è un'opera di chi estrae qualcosa dal nulla, ma è un'opera di chi si tira indietro e permette all'altro di esistere. Ma contraendosi, cosa fa Dio? Lascia andare alcune schegge della sua divinità, della sua legge, che si diffondono in ciascun essere vivente. E quindi perché il movimento degli Hasidim poteva santificare il quotidiano? Perché in ogni cosa, in ogni essere vivente, c'è una traccia della luce divina, una scheggia della luce divina. Al movimento degli Hasidim che è nato nel 1700 e che si è diffuso e che vive ancora oggi, apparteneva la famiglia di Marshaka. I suoi genitori erano appunto degli Hasidim. Come si fa, si chiedeva un Hasidim, a risvegliare quella scheggia di luce che abbiamo dentro di noi? La risposta è con la narrazione, con il racconto. Il racconto è ciò che fa sì che quella scheggia di luce che noi abbiamo dentro esploda. Il racconto per eccellenza è la Bibbia. La narrazione più grande di tutte è la Bibbia. Senza la narrazione biblica, nessuna scheggia di luce fiorisce, esplode, si apre nel cuore dell'uomo. Nella famiglia di Marshall, la narrazione biblica ebbe un'importanza fondamentale. Quando a Chagall, alla fine della sua vita, chiesero: certo, lei ha veduto tantissimo la Bibbia, ma la conosce e l'avrà letta migliaia di volte. Chagall rispose: io non l'ho mai letta. Io l'ho sognata, perché la so a memoria. Perché quando ero bambino, mia mamma, mio papà, mio zio, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, leggevano la Torah. Chagall dice con una parola, che è una parola di un grande filosofo francese che lui conobbe nel tempo in cui visse a Parigi, dice che nella sua famiglia imparò a passare dalle parole parlate alle parole parlanti. La frase è di Emmanuel Mounier, fondatore del personalismo, la filosofia dell'inizio del Novecento, il quale diceva, riflettendo sull'inizio del Novecento: sono veramente spaventato da come oggi come oggi dilagano le parole parlate e spariscono le parole parlate. Capite, no? Le parole parlate sono quelle della chiaccia, quelle che come vanno a segnare, come arrivano a segnare e non lasciano più. Le parole parlanti sono quelle che io primo non segno. E allora noi dobbiamo cominciare a respirare quest'aria, l'aria di un villaggio che oggi si trova in Bielorussia, ma allora era in Russia, Vitebsk, nel quale c'è una vita serena, pacificata, tranquilla, una vita felice, una vita improntata alla spiritualità del Hasidim. Una vita per la quale ogni cosa quotidiana ha il timbro di Dio. Narrazione è quell'altra forma della narrazione, dentro cui le parole parlanti prendono gusto, che è la canzone. Per il movimento degli Hasidim, cantare e ballare era fondamentale. Gli Hasidim sono una sorta di parallelismo ai sufi orientali. Il sufismo è un movimento mistico che trova Dio in ogni cosa, nasce in un istante, e che nella danza sufi ciuffi, stabilisce un contatto con il divino. L'assidismo è un movimento mistico che nasce nell'ebraismo, che nella narrazione stabilisce un contatto con il divino, ma non si accontenta di quello, dice anche cantare, anche muovere il proprio corpo dietro il canto, è stabilire un contatto con il divino. L'assidismo ci ha consegnato tantissime cose di cui noi non sappiamo nemmeno che quella sia l'origine. Abbiamo ad esempio un canto ebraico tipicamente assidico. Grazie al quale, guardate, si può capire in che clima viveva la famiglia. Adesso lo sentiamo un pezzettino in ebraico e tutti, dopo non più di 10 secondi, capirete che canto italiano. Pensate al testo in italiano. Quel testo è la spiritualità di una semplice famiglia assidua come quella di Shabbat. Allora, lo proviamo a sentire in ebraico, perché nasce lì, e uno dice, ma non sapevo che veniva dagli assidui. Allora, se voi vi siete fatti questo quadro, senza questo quadro non si può capire Chagall, non precipitiamoci sui quadri per vedere come sono fatti i dipinti. Sapete lui cosa diceva? Diceva, un quadro parla da solo. Cercare di interpretare i miei quadri in come veri. Hanno guardato, contemplato, come quando si ascolta una poesia o un racconto. Allora, dentro questo quadro, immaginiamo questo paesino. 7 luglio 1887, da Zacharias e Feite, Chagall, anzi Segal, nasce un bambino che è il primo di 9 figli, che segue il primo, lo chiamano Mosè, Moishe Segal, diventerà Marco. Ma si chiama Mosè Segal. Primo di 9, una famiglia modesta ma non indigente. Il padre scaricava casse di arete. La madre stava in casa a pulire i figli. Nel libro, che è uno dei libri che lì sul tavolo, La mia vita, Chagall descrive suo padre come un uomo triste. Dice, mio padre che faceva un lavoro terribile mi suscitava sempre un'enorme tristezza. Alle 6 di mattina era in sinagoga per le sue preghiere e poi lavorava tutto il giorno. Arrivava a casa, si appoggiava al tavolo, mangiava sempre con la testa bassa. Poi si alzava, si sedeva su una poltrona, fumava e si addormentava. Ho sempre sentito, dice Chagall, che la figura di mio padre era una malinconia che si diffondeva su tutta la casa. E la madre Felke, Chagall associa alla madre tre parole: sofferenza, solitudine, dolcezza. Dice, mia madre l'ho sempre vista sola ad affrontare le cose. E in questa solitudine sentivo sulla pelle la sua sofferenza. Ma se solo uno di noi, 9 figli, si rivolgeva a lei, c'era un'infinita dolcezza nel suo tratto. Allora voi capite che un padre descritto così, una madre descritta così, come fanno a trasmettere quella gioia che tipica degli assidi, quell'entusiasmo? E siccome Chagall qui dalla barra, dove l'hanno preso? Quando parla di ciò che ha dentro la sua anima, che è l'unico paese in cui lui si trova bene, così Chagall scrive la sua anima, dice, l'unico paese in cui non ho bisogno di passaporto, in cui mi trovo bene la mia anima, dice, la mia anima è come il colore è una cosa innata, la mia anima è una cosa innata. La gioia, l'entusiasmo non mi sono stati consegnati dai miei genitori, me li ha consegnati Dio. E forse il mio villaggio, l'aria che ha respirato, quella sensazione di familiarità, di tranquillità, di presenza del Divino, ovunque, pianto, uomo, e forse è proprio perché ha questo tratto innato che Chagall si appassiona all'arte. Moïse si appassiona all'arte. Quando racconta la sua vita dice che questa cosa lo imbarazzava, perché la sua famiglia era una famiglia troppo modesta, problematiche normali, più concrete forse, più reali, facciamo a campare, un uomo che lavora solo, una donna che si sente sola, un figlio che addirittura si appassiona all'arte. Com'è? Guarda che non sei figlio di nobili, sai? Guarda che non sei un aristocratico. E quindi un po' di contrasti familiari e la sensazione di non poter mai comunicare in famiglia la sua vera passione. E però alla bottega dell'unico pittore di Winters che Moïse Marc comincia a frequentare. E questo pittore che si chiamava Yehuda Pen, conosciutissimo evidentemente, che dopo pochi mesi si avvicina a questo ragazzo che aveva 15-16 anni, dice, Moïse, tu non sei fatto per stare in questo paesino. Che fortuna è. Cioè la vita è veramente una questione di incontri. Beh, che un pittore da niente, ma anche ce l'ha l'intuizione. E chi dice, non puoi mica vivere qui. Io un amico pittore un po' importante, San Pietro Burgo, lo contatto io. Gli dico che mi mando un ragazzino capace. E Chagall va a San Pietro Burgo. San Pietro Burgo, la bottega è quella di Leon Bax. Leon Bax, pittore russo, questo sì, importante, gli addetti ai lavori, questo lo conosco, gli ho da prendere, no? Leon Bax è quello che ha cercato di portare in Russia, nella fattispecie a San Pietroburgo, le intuizioni del cubismo, delle avanguardie francesi. Sta girando su Sky un documentario sulle avanguardie francesi, quindi non mi dilungo, potete guardarlo, come ho fatto, come ho fatto ad esempio ieri sera. Però il cubismo, come cosa avete presente, il tentativo di risolvere il problema dello spazio annullando la prospettiva, scomponendo quasi i corpi, no? Lo spazio che hai a disposizione, per cui guardi un'opera cubista non ti colpisce l'insieme, ti colpisce il fatto che tutto spezzettato. C'è gara, apprende molto velocemente. Ma questa volta è lui a capire che deve aspirare a qualcosa di più grande. Che quelle cose che questo pittore di San Pietroburgo gli sta passando, che ha preso dalle campagne francesi, perché non può andare a prendere direttamente la sua vita? Perché non può andare a Parigi? Ora, essendoci la diaspora ebraica, è stata per il popolo ebreo una catastrofe, ma anche un vantaggio. C'è una comunità ebraica pronta ad accogliere. C'è a Parigi. 1911, a cavallo tra l'11 e il 12, finalmente c'è l'altro non so solo. E va a Parigi. Ho scelto un'opera con la quale cominciamo, giusto per farvi intuire qualcosa di come ha concretizzato il cubismo e però di quali fossero i temi che ci stavano. Allora, eccolo qua, magari avete già visto da qualche parte, il violinista sul tetto, e cominciamo a entrare nel suo stile, che sembra quello di un bambino. Perché? E perché l'infanzia è stata tutto per lui. Il violinista, suo zio, che faceva un lavoro peggiore di quello del padre, sapeva suonare il violino. E ogni sabato lo suonava. E Chagall racconta nella sua autobiografia: per me, quando arrivava quel momento in cui lo zio si metteva a suonare il violino, basta, arrivava il paradiso. E tutta la tradizione ebraica, il violinista da sempre accompagna le grandi feste, a tal punto che è considerato quasi una figura sacra. Allora, pochissime cose vi invito a considerare. Ci sono tre volte qui in basso a sinistra che osservano il violinista che suona. Faccia verde, verde di rabbia, come la bile, diciamo noi, verde di felicità, dice Hassan, colore verde dei volti, Chagall, è sempre espressione della gioia. Allora quest'uomo è un uomo che sta danzando, che la danza è l'elemento fondamentale della spiritualità cristiana, che sta suonando un violino perché è la memoria dello zio ed è pieno di felicità di suonare questo violino ed è contemplato da tre volti. Quando gli hanno chiesto: ma questi tre chi sono? Cosa fanno? Ci avrà sapere come è risposto. Lui è ebreo. Ha risposto: nel mio paese non c'era solo la sinagoga nel nostro quartiere, c'era anche la chiesa ortodossa, e nelle icone ortodosse, quando viene detto un santo, gli dipingono sempre vicino anche una serie di teste, di volti che lo guardano, che lo contemplano il santo, che restano ammirati dal santo. Ecco, dice, io quei tre volti lì li ho fatti pensando a quando ero da bambino, andavo anche nelle chiese, guardavo le cose. E la gente che guardava il santo, per me è la gente che guarda il violinista che suona. E che cosa diciamo di questa comparazione tra un santo? Per il mondo ebraico, santo non è
colui che è toccato dalla santità divina. A farti santo non è la tua morale, ma Dio che ti tocca. Torniamo ai versi di lì. Torniamo all'idea che qualsiasi azione se la fa un atto limpido santifica il mondo. Ha dipinto un violinista perché voleva ricordare la sua infanzia o ha dipinto un santo? Cominciamo a entrare dal tuo condizionato. E poi perché sul petto? E poi perché così sproporzionato? Ma perché se l'umano e il divino si uniscono nella vita quotidiana, se ogni cosa può essere semplificato. Questo vuol dire che le dimensioni spazio-temporali non sono importanti. Cioè definire bene lo spazio, definire bene il tempo, definire i colori giusti delle cose è importante per noi quando dobbiamo dominare la realtà. Ma se la realtà è più grande di noi, e ogni volta che c'è di mezzo Dio la realtà è più grande di noi, allora poco importa che noi dobbiamo mettere il colore realistico. Sto citando lui. Poco importa che noi esprimiamo le dimensioni così come le vediamo. E poco importa che mettiamo un violinista sul petto. Veramente poco. Perché se c'è Dio, la realtà è più grande di noi. E se è più grande di noi, non ha più le nostre dimensioni. Nel nostro tempo, nel nostro spazio. Da Parigi, dove dipinge questo splendido violinista sul tetto, c'è da torna in Russia. Torna in Russia e siamo al tempo della rivoluzione bolscevica, a cui lui partecipa. Una piccolissima parentesi dal punto di vista storico. Prima della rivoluzione bolscevica c'è lo zarismo, ci sono i cosacchi che perseguitano gli ebrei russi. Difficile la vita di un ebreo russo fino al 1914. Dopo il 1914, con la rivoluzione bolscevica, molto più semplice la vita di un ebreo. Certo, il comunismo è un concetto messianico. Il comunismo è un concetto che si forma su una prospettiva di futuro e che incarna l'idea del Messia in una precisa orientazione sociale. Tra comunismo e spiritualità ebraica non c'è mai stato un conflitto, anzi. E per cui il ritorno di Chagall è un ritorno felice, anzi, a Vitebsk. Danno anche l'incarico di creare un museo di arte d'avanguardia. In quegli anni si sposa con Bella Rogenfeld, che sarà la musa ispiratrice per moltissimi anni della sua vita, sua moglie. La musa ispiratrice un altro quadro. Questo è male che qualcuno ha detto, questo è fantastico, guardate. A me questo quadro piace in modo strepitoso. Sentito la passeggiata. L'ha fatto nel 1918, quindi l'ha fatto in Russia. Era già sposato. Ma voi volete metterla bene, questo vedete anche lui, il suo autoritratto. E questo è bello, insomma. Spazio e tempo sono cancellati da cosa? Dall'amore tra questi due. Però mentre abbiamo fatto il violinista abbiamo detto che lo spazio e il tempo sono cancellati dalla presenza di Dio, dal fatto che questa realtà è divina, è timbrata, è marchiata dalla presenza di Dio. Allora nell'amore tra uomo e donna dicendo questo? Sta cominciando a dire questo. Qualcuno di voi che le cose su Chagall sa, può proiettarsi davanti a pensare agli americani. Sì? Allora, la donna porta l'uomo in un'altra dimensione, volando. L'uomo sembra tenere la terra. È un messaggio di complementarietà. Ma il vestito della donna ha un colore che è molto simile alla chiesa di Milano. Presenza di Dio, presenza della donna. Tenetevi lì sullo sfondo, perché il percorso di Chagall è un percorso coerente. E il rosso dell'amore, espresso dalla tovaglia, del technique che erano andati a fare, la convivialità, un'espressione del loro amore. I due animali sembrano non centrare niente, un cavallo che simboleggia la passione amorosa, e un uccello, nelle mani di Chagall, nelle mani dell'uomo. E dico un uccello tenuto lì, che simbolo di libertà, perché? Perché un uccello sta tra le mani? Rappresenta la libertà, la possibilità di volare, perché a volare è la donna. Perché è come se la libertà l'avessero acquisita dentro il loro uomo. E poi il verde, evidentemente, il verde colpisce, il verde del villaggio, le colline del villaggio. Ci vedete sotto in parte il cubismo, ci vedete sotto un certo modo di utilizzare i colori, ci vedete una lettura teologica del rapporto tra uomo e donna. C'è dentro tutto questo qua, no? Tutte le coordinate di fondo ci danno. Se andiamo avanti, Chagall torna a Parigi, 1923. Le avanguardie sono andate avanti, il cubismo pure. E cominciano a dirmi, ma perché vuoi fare diverso? Tu sei venuto qua cercando di imparare dalla sorgente questo stile pittorico. E però, considerato l'opera di prima, te ne stai distanziando. Il Chagall comincia con qualche cosa che per lui sarà problematico, cioè dire io dove mi colloco? Chi sono pittoricamente? Poi questa domanda sarà chi sono culturalmente e chi sono spiritualmente? Questo quadro si intitola Autoritratto con sé stesso. Dipinge se stesso. Perché sta rispondendo a questa domanda, ma chi sono io? Visto che gli altri artisti intorno a me, parliamo di Picasso, parliamo di Giacomo da Vinci, parliamo di Apollinaire, parliamo di gente importante nel mondo dell'arte. Siccome mi fanno queste critiche, mi pongono questi interrogativi, io vorrei rispondere, e rispondo con questo dipinto. Parigi e l'avanguardia sono sullo sfondo, davanti. Davanti cosa c'è? Dove l'abbiamo vista questa chiesa? Il violinista che fa lo soggetto. Ah, il suo paese questo. Il terzo, ancora, sì. Davanti agli occhi il suo paese, la sua storia, la sua infanzia, la sua spiritualità, gli passi lì, dietro le sue spalle, la Torre Eiffel. Vabbè, hai già risposto, hai già risposto a quello che ti stanno dicendo. Ma ci aggiungo dei pezzi. la mano destra tiene la tavolozza per noi. Significa che avrà dipinto con la mano sinistra, che qui ritrae uno che ha dipinto con la mano sinistra, ma quindi sinistra c'è forse il braccio, ma la mano è un'altra mano destra, qui lo vedete, no? È un'altra mano destra piazzata sul braccio sinistro. Non mi è facile dire chi sono, direbbe Shayana. In tarda età, quando ai bambini credevano i suoi padri, chiedevano voi, ma capito Shayana? Ma lui dice, ma sì, avete voi perché io non lo capisco. Braccio sinistro, mano destra. Sette dita. Nella mentalità hassidina, nella cultura hassidina, fare una cosa con sette dita significa farla come Dio comanda. Come i sette giorni che ci sono voluti per la creazione. Quindi farla al massimo del suo splendore. E anche tanto protesto. Dipinge se stesso e dipinge dicendo, io faccio una cosa da faccio. Come meglio che si può. Però cosa sta facendo questa mano? Sta dipingendo o è appoggiata sul quadro? Chiarissimamente appoggiata sul quadro. Precisamente dove questo quadro? Su una tazza. Sulla quale c'è un animale, una mucca, un bue, che si sta regalando. Un bue su una tazza. Prima c'era un violinista su una tazza. Non la rinnega questa cosa. Non mi interessa dipingere il realismo. Ma dipingere quel che io sono. Dipingere quel che la mia immaginazione viene. Sempre nel linguaggio fastidio, pensare a quello che sono te. Equivale a dire avere una fertile immaginazione. L'espressione dialettale, le mucche sui tetti, come la nostra figurati. Quando diciamo figurati ci pensate alla parola, no? Cioè contemporaneamente diciamo una cosa impossibile, ma stiamo dicendo a uno, fatti la raffigurazione di questo. Allora che cosa sta dicendo? Sta dicendo, io questa casa, che evidentemente dentro il villaggio delle origini, è la sua casa, la voglio proteggere. E voglio proteggere la possibilità di continuare a sognare ciò che la mia infanzia mi ha consegnato. Continuare a immaginare mondi che realisticamente non si vedono, ma in realtà ci sono se tutta la realtà è compenetrata dal divino. E infatti il suo villaggio, che qua in alto a destra, è proprio come se fosse la musa ispiratrice. L'ha dipinto due volte, nel quadro e anche in alto a destra. I nostri quadri degli ex voto, li avete visti ogni tanto, no? Generalmente, dov'è che si dipinge il nome tutelare, cioè la Madonna del Carmelo, del quale dire solo, è proprio dipinta là dentro una nuvola, in tantissimi quadri. Allora, se riuscite a entrare dentro questo quadro, è se stesso, Parigi alle spalle, non mi piace di fronte, ma io lo devo proteggere. Cioè devo proteggere la mia arte che sia ancora questo e non sia ancora l'acqua che gli avanguardi mi chiedono. E il pensiero della mia origine, della mia infanzia, di quello che c'è stato all'inizio, di quel mondo pervaso di divinità quotidiana, la fiera di adesso, quello mi ispira nella mia vita, quello mi guida nella mia vita, quello mi illumina tutta la vita. Questo è un quadro importante. È un quadro che appare non si smarca, dice io, voglio essere diverso. Non voglio appartenere a nessun tipo di movimento. Cubismo, surrealismo, avanguardie. No. Io ho un paese nella mia anima. A Parigi esisteva una casa editrice importantissima che si chiamava Goyard, il cui fondatore era un Roasso Goyard. Un giorno si imbatté in un'opera di uno scrittore russo importantissimo che si chiama Gogol, che scrisse questo testo, Le anime morte. Questo testo fu accompagnato da delle raffigurazioni pittoriche fatte da Chagall. Quando Goyard si imbatté in questo testo e nelle sue raffigurazioni pittoriche, disse: io questo pittore devo chiamare, perché ho un sogno. Io vorrei un pittore che dipingesse la Bibbia. Un pittore che accanto alla narrazione biblica mettesse sul foglio le scene di cui quella narrazione parla. E allora va a contattare Chagall e gli commissiona esattamente questo. Gli commissiona circa 40 tavole di episodi biblici. Ma Chagall fa una scelta immediata e dice: io certo faccio. La Bibbia per me, ma non per rappresentare gli episodi. Questo lo fece Doré, non so se qualcuno di voi ha mai visto le rappresentazioni pittoriche di Gustave Doré che ripropongono gli episodi biblici. Chagall dice: io faccio, ma lo faccio così, con la mia immaginazione, con il mondo che mescola insieme uomo e Dio, presenza naturale e presenza divina, con i colori che non debbano corrispondere al reale. Lo faccio non per mettere la narrazione in pittura, ma per dare con la pittura un'altra forza alla narrazione. Quando gli chiesero di fare quest'opera, vi leggo perché le parole sono sue, sono molto più forti di quanto posso dire io. Chagall disse: attraverso la saggezza della Bibbia vedo gli avvenimenti della vita e le opere d'arte. Una vera grande opera è attraversata dal suo spirito e dalla sua armonia. Certo, mi auguro di non essere solo a pensare così, soprattutto ai nostri tempi. Siccome nella mia vita interiore lo spirito e il mondo della Bibbia occupano un grandissimo spazio, io ho cercato di esprimerlo. È essenziale rappresentare gli elementi del mondo che non sono visibili e non semplicemente riprodurre la natura in tutti i suoi aspetti. Questa frase la sintesi di tutti i passi che abbiamo fatto per arrivare. Cosa fa nel 1931, sei mesi dopo che gli commissionano quest'opera? C'è andato un viaggio in Palestina. Un viaggio straordinario. E dice: questo viaggio l'ho fatto per vedere i colori di quella terra e per immaginare, sognare gli antichi profeti, patriarca, il mondo dentro cui la narrazione biblica ha avuto origine. Goyard, che mi consegna quest'opera, non è un ebreo cristiano. E lui, che comunque con i cristiani aveva sempre avuto contatti, come caso aggiunge anche le chiese, si trova a confrontarsi in maniera più esplicita. Cercare di capire il messaggio.
E forse è proprio questo che nel 1938 gli permette di dipingere un altro quadro, reso famoso ultimamente anche da Papa Francesco. Papa Francesco dice che questo è il quadro che preferisce tra tutti i quadri che siano mai stati dipinti, il suo quadro preferito. 1938, il quadro si intitola Crocifissione Bianca. È stato portato a Firenze quando ci fu il convegno ecclesiale di Firenze solo per farlo vedere direttamente a Papa Francesco. Nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali, il furore nazista ha già cominciato a diffondersi e quindi Chagall vede nel crocifisso la sintesi delle sofferenze che si abbattono sul popolo ebraico. Pertanto Cristo è in croce, ma sembra dormire ed è avvolto nel tallit, cioè nel manto, nello scialle della preghiera ebraica. Attorno al Cristo dormiente ci sono raffigurazioni della persecuzione nazista nei confronti degli ebrei. Una sinagoga che va a fuoco, un ebreo che fugge, forse un rabbino perché ciò che viene lasciato a terra è il rotolo della Torah, il libro, il candelabro. Fugge perché non ha più la possibilità di praticare la sua fede. Vicino a lui altri che fuggono, chi ha piedi, e notate, piede calzato o piede scalzo, come se fosse stato tolto all'improvviso dalla persecuzione. Ma c'è un tesoro che si porta via, il rotolo della Torah. E altri fuggono, nave, barca, vanno dove? Forse verso la terra, forse verso Israele. Quel movimento di ritorno che si chiama Aliyah, ritorno alla terra di Israele. In alto, a sinistra, le armate sovietiche, la bandiera rossa, che stanno per arrivare. È certo che c'è qualcosa di personale dentro questa immagine, no? Cosa c'è di personale che lui, la sintonia con la rivoluzione bolscevica, non l'ha mai nascosta. E che questi arrivando potrebbero cacciare i nazisti. C'è qualcosa di politico, sì, ma vi ho spiegato prima che ebraismo e comunismo non si sono mai conquistati. Ora, che cosa c'è di forte in questo quadro dal punto di vista spirituale e culturale? Cosa può aver colpito, ad esempio, il Papa? L'idea che nel Cristo sono condensate le sofferenze dell'uomo di tutti i giorni. Che le sofferenze storiche che l'umanità vive di secolo in secolo trovano nel Cristo un riferimento. Nel Cristo in croce espressa tutta la sofferenza dell'umanità. Non è il primo a fare questa operazione Chagall, ma la fa da Dio. E questo, capite, è molto, molto, molto grande da pensare. E però rilancia il problema di prima. Nell'autoritratto a sette dita, che cosa avevano detto? Che Chagall cerca di rispondere a dire: ma insomma, io chi sono pittoricamente? Qui la domanda è ancora sotto: chi sono spiritualmente? Certo, io sono un ebreo, le mie origini sono ebraiche, ma posso restare indifferente al cristianesimo? E allora c'è un Cristo che è vestito come un ebreo. I commenti a questo quadro non furono entusiasti favorevoli, non sono ancora oggi entusiasti favorevoli da parte di tanti. Perché quando tu sei in mezzo a due correnti di pensiero, sei sulla soglia di un edificio, chi è fuori ti sta dicendo: ma cosa entri a fare con i dirigenti diversi? E chi è dentro ti sta dicendo: ma cosa esci a fare con i dirigenti diversi? Allora tanti cristiani si sono scandalizzati per il tallit, si sono scandalizzati perché non c'è niente intorno a Cristo che ricordi la crocifissione, non ci sono gli apostoli, non c'è la Vergine,
cos'è una crocifissione questa? E tanti ebrei si sono scandalizzati per dire: ma è possibile che noi ebrei dipingiamo una crocifissione? Sdoganiamo così il cristianesimo. Certo, è difficile essere uomini di riconciliazione. È difficile essere uomini di pace. È difficile essere uomo, donne, che sappiano conciliare anime diverse. È molto più facile schierarsi. È molto semplice prendere una parte o un'altra, semplicissimo. L'estremità non ci vuole molto ad adottare. E abitare il centro che ci vuole altro. Nel 1941 viene l'esplosione nazista, Chagall e sua moglie vanno negli Stati Uniti. Devono trovare riparo da questo furore, da questo eccidio totale, da questa storia. Nel 1944 negli Stati Uniti muore sua moglie Bella e Chagall si profonda in una depressione fortissima che lo spiega dal punto di vista artistico. Decide di ritornare in Europa nel 1950 e ciò che lo rilancia dal punto di vista artistico sono due incontri, il primo con una terra, il secondo con una persona. L'incontro con una terra e l'incontro con la Provenza. Chagall va a vivere non più a Parigi, ma a Vannes, a Provenza. A Vannes è la luce. È l'aria che si respira. La stessa respirata da Van Gogh. La stessa che in quegli anni respirano Matisse e Picasso, anche loro vivono in quelle zone. Quel clima, quel fermento, quella sensazione artistica positiva lo contagia. E poi l'incontro con un'altra donna che si chiama Paola, che per lui interiormente rimette in moto tutta quella riflessione sull'amore che attraverso i suoi dipinti tenterà di esprimere. Si rimette a dipingere la vita, questa volta nessuno gliela chiede, lo fa lui perché sente che non può più distaccarsi da questo. Ma provocato da Matisse e da Picasso, lo fa su grandi dimensioni, quindi non si tratta più di guazzi, cioè di dipinti piccoli che debbano accompagnare proprio in un libro la narrazione, ma di grandi, enormi quadri. Perché gli enormi quadri sono quelli che Picasso ha dipinto per il Museo della Pace di Palloris, che si trova a 10 km da Vannes e che lui ha visto, Chagall. Perché enormi sono le vetrate di Matisse della Cappella del Rosario. E questi due artisti, da questo punto di vista, nel fare le cose grandi, cominciano a nutrirlo. Non dico condizionarlo, ma ispirarlo. Ecco, sì. E quindi inizia una serie di dipinti, precisamente ne fa 17. 6 riguardano la Genesi, 6 riguardano l'Esodo, 5 riguardano il canto. Adesso ne facciamo passare uno solo, perché li vedremo poi anche nella prossima tappa nostra, ma è per farvi rendere conto della modalità, l'utilizzo del colore e di come le scene bibliche vengono rappresentate. Avanti. Eccoci, no? Dietro. Bene. Questa scena rappresenta Mosè che riceve le tavole della legge. si trova Nitra, quello che è il museo dei miti di Shagai, ma evidentemente lui all'inizio non l'ha dipinta per questo. L'aveva dipinta per una cappella che si chiama Vax, che gli era stata consegnata dicendo, questo è uno spazio tuo, puoi fare. Poi, in comprensioni con la chiesa locale, gli venne sottratta, i quadri gli rimasero per un po' in un deposito. Questo è uno di quelli. Dove si trova oggi? È un luogo veramente incantevole, credo che qualcuno di voi ci sia stato, per esempio il libro di Nizza. Un giardino, dentro cui c'è questo edificio, un clima di assoluta pace, proprio di tranquillità, un clima che ti porta a pregare anche se non hai più il sacro. Perché ho scelto questo tra 12? Possono scegliere moltissimi. Immaginate dimensioni. Questo quadro nella realtà è un po' più grande di questo pieno, ecco, diciamo questo. Ma questo quadro sono affezionato per un motivo personale. Io mi trovavo seduto nel museo, nella panca che c'era di fronte a questo quadro, la tarda mattinata del 31 agosto 2012. La tarda mattinata del 31 agosto 2012 è morto Carlo Maria Martini. Io ho ricevuto la notizia da un confratello, un semplice SMS, che era morto 5 minuti prima, mentre guardavo questa cosa. È chiaro che ciascuno di voi ha momenti topici della sua esistenza. Dice questo, non me lo posso dimenticare. E io non lo posso dimenticare. In quell'attimo mi è parso di rivedere questo Mosè, il mio vescovo, e quella gente che c'è attorno a lui, il mio popolo. E in quella luce gialla, la condizione in cui, in quel momento, il cardinale finalmente. Mosè si stacca da terra, sta volando verso il cielo, Dio con le due mani gli offre le tavole della legge. Il quadro è dipinto su due diagonali, la prima diagonale è questa che va dal basso a destra verso l'alto a sinistra ed è rappresentata dalla montagna sulla quale è salito Mosè ed è salito con il suo popolo, un popolo che non è del tutto fedele perché qualcuno adora il vitello, ma al vertice di questo popolo chi c'è? Un uomo e una donna che si amano. Il punto più alto della montagna, il punto più vicino a Dio che sta consegnando le tavole della legge, sono questi due che si amano. Dall'altra parte, in basso, un rabbino che regge le tavole della legge, un angelo che sta portando a questa gente il rotolo della Torah, ma questa gente chi è? Perché c'è uno coronato con la corona. Qui c'è uno piangente, chi è? Il profeta Geremia. E qui in alto, e questa sembra gente semplice, gente che ancora richiama bambino, lui forse piccolino, i suoi genitori, il suo villaggio, sì, tutti insieme. Il suo villaggio, la storia biblica, Mosè che riceve il nome della legge, l'uomo e la donna che si amano, che sono lui che ha finalmente ritrovato l'amore, un papa, ma sono anche l'uomo e la donna, il cantico dei canti. Allora, vado rapidissimamente verso la conclusione. Mentre sta dipingendo questo, a Shagai viene offerta un'altra grande sfida che lui aveva cominciato già ad esplorare, ma non aveva ancora in qualche modo fatto suo, non era ancora pienamente possessato di quella materia, cioè realizzare le vetrate. Allora, a questa sfida risponde realizzando una vetrata fantastica in questo museo di Nizza, quella dell'auditorio, completamente blu. Il tema è la creazione, ma risponde realizzando anche le vetrate della sinagoga Hadassah, dell'ospedale Hadassah di Gerusalemme. Ok, questa è quella di Mary. e altro poi avrete modo di informarvi. Allora, la sinagoga è un luogo quadrato che deve richiamare l'idea della tenda piazzata nel deserto e si trova in questo ospedale. Hadassah, il nome ebraico di Esther, della regina Esther, è un'associazione nata negli Stati Uniti, fatta di sole donne. Ah, guarda l'importanza della donna che ci dà. Sì, sole donne che volevano aiutare le persone più difficoltà. Come decidono di poter aiutare? Raccolgono fondi per fare un ospedale. Creato tutto da loro, fatto tutto da loro, destinato alle persone in difficoltà all'inizio, oggi all'avanguardia della scienza medica di Israele. Dentro questo ospedale ci vuole una sinagoga. Quella sinagoga chiamano Shalom. Chi avrà la fortuna di entrarci, qualcuno l'ha già avuta la fortuna, si trova immerso in un bagno di luce infinita. Sono 12 entrate, una per ogni tribù del popolo di Israele. Così come l'elenco delle tribù è fatto in Genesi 49, quando Giacobbe benedice i suoi figli. E non solo, ad ogni tribù è associata una pietra preziosa. Così come è descritto in Deuteronomio 33, quando si descrive il pettorale del sommo sacerdote che ha 12 pietre preziose, ognuna di quelle pietre preziose è per una tribù di Israele. Lei, la scelta l'ho fatta per questo, è la tribù del sacerdote. La pietra cui è associata la tribù dei sacerdoti e che indica il sacerdozio della Bibbia è lo smeraldo. Smeraldo è vero, sì. Ma Shagal gli preme fare i colori così come devono corrispondere alla realtà o non gli preme? Lo smeraldo è giallo? No, ma nell'immaginazione. Non si discosta, capite? Dalla sua modalità pittorica non si discosta, non si allontana. Allora, le tavole della legge le vedete anche voi, vedete anche i candelabri, lo spazio sacro che si sta richiamando, il libro aperto, e i calici, è il contesto sacerdotale, la stella di Davide. Gli animali che volano dicono la divinità di salire verso il cielo. E questi alberi dicono i sacrifici, il capretto, ma anche la gazzella. Poi la gazzella come mai? I sacrifici? No, perché nella tradizione ebraica la gazzella rappresenta la prontezza nel fare la volontà di Dio. Ora, mettersi a confronto con le vetrate, per Shagal ha voluto dire qualcosa di straordinario. I passaggi sono decisivi. La vetrata non è semplice, semplice. La materia è la luce. Per una cattedrale, per una sinagoga, è lo stesso fenomeno, è qualcosa di mistica che passa attraverso la finestra. Eppure io ho avuto molto paura, come se mi trovassi a un primo appuntamento. Perché la materia e la luce sono una creazione. Ora, di fronte a questa creazione, nella vita, che cosa porto io alla materia? Alla terra del buon Dio, al fuoco del buon Dio, alla foglia, alla scorza, alla luce, che cosa posso io portare? Forse il ricordo di mio padre, di mia madre, della mia infanzia e dei miei, forse anche il mio cuore. Bisogna essere umili davanti alla materia, bisogna essere sottomessi. La materia è naturale e tutto quello che è naturale è religioso. E quando è in ignoranza davanti alla natura, l'artista ha più possibilità dalla sua se resta sottomesso. Io ho tutte le carte del cielo, la luce è quella del cielo. È lui che dà il colore. Il fuoco che ha cotto il vetro e il piombo viene anch'esso dal cielo, anche se il gas o l'elettricità che l'ha fornito. Ho la materia e mi domando, quello che porto io, regge o non regge? Se ciò che ho fatto regge accanto alla materia, allora ho vinto, perché c'è Dio dietro. acceso la Bibbia, sono andato in Israele, ho trovato contemporaneamente la luce e la terra, la materia. Quando si hanno 20 anni non si pensa alla materia. Bisogna essere passati attraverso la sofferenza o essere anziani. Qualche volta la gente mi dice, ma Shadar, lei è un immateriale, è un astratto. E io rispondo, bisogna essere astratto per ascoltare la materia. Ogni colore di una metafora deve incoraggiare a pregare. E io in fondo cerco di fare questo. Capite che esperienza spirituale? Che lui torna a riproporre nei suoi quadri un messaggio biblico, soprattutto in quelli del Cantico dei Cantici, con cui chiudiamo questa nostra serata. Sono 5 i quadri del Cantico dei Cantici, ne ho scelti 2. Beh, questo è bellissimo. A parte questa sala, non so, voi, io vi auguro di andare, che c'è già stata. Tu entri, è una sala unica dedicata solo al canto, ci sono esposti 5 pannelli di studi giganteschi. Sei avvolto da questo colore. È come se ti prendesse e ti sollevasse. E i due amanti continuano a sguardare davanti agli occhi. Guardate l'esempio qui. Allora, che cosa dipinge? Due città. Questa è la sua, il terzo, questa, la cupola della roccia, è Gerusalemme. Perché Gerusalemme? Per il riferimento al Cantico dei Cantici. Come sono rappresentati l'uomo e la donna? Verde, molto verde, verde di rabbia, verde di invidia, appunto, no? Immaginate, può mettere molto verde di rabbia mentre l'amato è insieme alla madre. Stanno guardando gli occhi, ma stanno spiccando il volo. Spiccano il volo su un cavallo, il quale regge il buco della sposa. Il cavallo cosa simboleggia? Andiamo indietro, l'aveva già dipinto. Ma sì, la passeggiata, sì, c'è il cavallo sulla collina. La passione, certo. Ma questo cavallo è alato. E chi è il cavallo alato? Pegaso. Che simbolo di cosa nella mitologia? Nella poesia. Pegaso è colui che spacca la roccia, che sono zoccoli, che scaturire l'acqua della sorgente, a cui si avvedrano le muse per ispirare la poesia. I due amanti volano sulla passione e sulla poesia. Cos'è la grandezza della poesia? Io spero che leggiate la poesia, cioè c'è gente che le legge le poesie. Ma che cos'è la grandezza della poesia? Che non ti descrive quello che c'è davanti, no? Che può partire da quello che c'è davanti, ma va molto al di là. Che allude, che evoca simboli, che apre mondi che non si vedono immediatamente, con la forza di una parola. Perché se io dico si sta come d'autunno sugli alberi del mondo, non sto facendo l'analisi clinica di uno che è malato, sta morendo, ma quante miliardi di cose sto dicendo? Fantastico, l'amore è poesia, perché si aprono mondi che tanto non vedo. Ora questo è il quarto di 5 quadri, il quinto, l'ultimo, eccolo qui. Sapete perché mi piace tanto questo quadro? Una sola cosa, vi dico. Questo è il suo paese d'origine, il Terzo. La chiesa del suo paese d'origine, che sorgeva su un fiume che si chiama Dvina. Le acque scorrono impetuose di questo fiume e vanno dove? A congiungersi col velo dell'amata, della sposa. Come se fosse l'unico semicerchio, davanti alla quale lo sposo sta suonando, cantando per lei, guidata dalla passione rossa, ma anche dalla purezza bianca.
Cosa dice il Cantico dei Cantici quando parla delle acque? Dice: le grandi acque non possono spegnere l'amore, i fiumi non possono travolgere. Le acque, i fiumi, sono simboli di grande dell'unità. L'amore è quella capacità di assorbire quel negativo e di trasformarlo in forza e in capacità di amare. Chi lo sta facendo? Ah, sì, è vero, perché quando eravamo ancora svegli all'inizio di questa serata abbiamo visto il quadro della passeggiata, qui è la donna che ha lo stesso colore di Dio della Chiesa. È la donna che solleva l'uomo, un mondo a cui l'uomo non riesce a andare a fare. È la donna che ha il compito del mondo, diceva il pastore Cristo, di tenere questo l'amore, di tenere in vita l'amore, di tenere vivo l'amore. È bellissimo, veramente fantastico. Ora, il giorno in cui fu inaugurato questo museo, 7 luglio 1973, Chagall pronunciò un discorso memorabile. Io l'ho riportato sul vostro tavolo come atto quasi conclusivo, ora lo leggo. Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato, e ancora oggi mi sembra, che sia la più grande fonte di poesia di ogni tempo. Fin da allora ho cercato quel riflesso nella vita e nell'arte. Fin da allora questo segreto ho cercato di trasmettere. Secondo le mie forze, durante tutta la mia vita, sebbene abbia talvolta l'impressione di essere assolutamente un altro, di essere nato, si potrebbe dire, tra cielo e terra, che il mondo sia per me un grande deserto in cui la mia anima vaga come una fiaccola. Ho fatto questi quadri all'unisono di questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli qui, in questa casa, perché gli uomini cerchino di trovarvi una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. Questi quadri, nel mio pensiero, non rappresentano il sogno di un solo uomo, ma quello dell'umanità. Sono la conseguenza del mio incontro con l'editore francese Ambroise Vallière e del mio viaggio in Oriente. Ho pensato di lasciarmi in Francia, dove sono come nato per la seconda volta. Non tocca a me commentarmi. Le opere d'arte devono esprimersi da sé. Si parla spesso del modo, di quale forma, di quale movimento fosse il colore. Ma questo colore è una cosa innata. Non dipende né dal modo né dalla forma in cui lo mette. E non dipende nemmeno dalla maestria del pennello. È al di fuori di ogni movimento. Di tutti i movimenti sono rimasti nella storia solo quelli rarissimi che hanno posseduto il colore innato. I movimenti sono stati dimenticati. La pittura, il colore, non sono forse ispirati dall'amore. La pittura è solo il riflesso del nostro interiore e per questo stesso la maestria del pennello è superata. Non conta affatto. Il colore, con le sue linee, chiede il vostro carattere e il vostro messaggio. Se ogni vita va inevitabilmente verso la vita, dobbiamo, durante la nostra, colorarla con i nostri colori di amore e di speranza. In questo amore si trova la logica sociale della vita e l'essenziale di ogni religione. Per me, la perfezione dell'arte e della vita è sgorgata da
questa fonte vivente. Senza questo spirito, la sola meccanica di logica e costruttività nell'arte come nella vita non porta frutto. Forse in questa casa verranno i giovani, i meno giovani, a cercare un ideale di fraternità e di amore, così come i miei colori e le mie linee l'hanno segnato. Forse si produceranno anche le parole di quell'amore che provo per tutti. Forse non ci saranno più nemici, e come una madre con amore e dolore mette al mondo un bambino, così i giovani, i meno giovani, costruiranno il mondo dell'amore con un nuovo colore. E tutti, qualsiasi religione abbiano, potranno venirmi e parlarmi di questo sogno, lontano dalle malvagità e dalle eccitazioni. Vorrei anche che in questo luogo si esponessero delle opere d'arte, dei documenti di alta spiritualità di tutti i popoli, che si sentano la loro musica, la loro poesia dettata dal cuore. È possibile questo sogno? Ma nell'arte, come nella vita, ci andrete di andarci, spero che possiate fare anche voi un passo sulla sua tomba e magari porre un sasso davanti a quell'uomo che è stato un uomo di pace, un artista, un uomo di Dio. Ha composto anche preghiere, e allora questa sera propongo di concludere questa serata con una sua preghiera. E questa che vorrei che recitassi. Mio Dio, per l'altra carità che hai dato alla mia anima, grazie. Mio Dio, per la tranquillità che hai dato alla mia anima, grazie. Mio Dio, la notte è lunga. Tu che darai i miei occhi prima del giorno, e io ti dirò di nuovo. fondo al santuario, un piccolo cestino, c'è un cartoncino con una frase, Shaddai.